ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio e un ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi quarto mercoledì del mese di febbraio, la Chiesa ricorda l'abate San Romano di Condat. San Romano fa parte della grande famiglia dei monaci francesi. Lui è nato nel 390 in Francia e muore nel 460. Entrò giovane nell'abbazia di Anei presso Lione, ma poco dopo ne uscì con l'autorizzazione dell'abate, non che gettasse, come si suol dire, il saio alle ortiche. Uscì dal monastero per desiderio di maggiore perfezione spirituale. Infatti si ritirò solitario sui monti del Giura, dove il Giura è una catena montuosa che sta tra la Francia e la Svizzera, dove sperò di passare i suoi giorni nella penitenza e nella preghiera. Ma pian piano cominciò ad attrarre altri fratelli, il fratello Lupicino ed altri compagni, finché la notizia non giunse al vescovo Ilario di Arles, il quale decise di ordinarlo sacerdote nel 444. Accanto all'ordinario ministero era anche un esorcista, e molti sono i fatti riportati al riguardo che lo fecero conoscere. Fondò 3 altri monasteri maschili e uno femminile, che fu affidato alle cure di una sua sorella. Bene, ora recitiamo una preghiera a San Romano di Condat e invochiamo la sua protezione su tutti quanti noi. San Romano, abate austero e buono, con fiducia a te rivolgiamo la nostra preghiera. Ricordati di noi davanti a Dio, Padre onnipotente e misericordioso. A te affidiamo i desideri del nostro cuore, i bisogni del nostro tempo. Tu che ti sei inoltrato in totale solitudine tra le montagne inesplorate del Giura, portando con te il testo della Sacra Scrittura e gli attrezzi da lavoro, aiutaci a spendere la vita nella preghiera assidua e perseverante, nella carità operosa e generosa, amando il silenzio che è la patria di Dio. Tu che sei stato maestro e guida spirituale, chiedi per noi una volontà rinnovata della sequela di Gesù, la passione per la santità, l'audacia di abbandonare il mondo del peccato e del male, la gioia del deserto quale luogo di intimità, di amore con il divino sposo. tu che senza timore hai abbracciato due lebbrosi guarendoli dalla loro malattia, ottienici la grazia della compassione e della consolazione per ogni infermità umana. A te, che con l'esempio della vita hai condotto tanti al Signore, affidiamo il nostro desiderio di essere fari luminosi che additano alla bellezza del suo volto e la forza salvifica del suo amore. Amen. E prima di cominciare la nostra trasmissione, invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e perché ci guidi e apra la nostra mente e il nostro cuore.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, anche oggi continuiamo la lettura del libro delle raccolte di omelie del Santo Padre Benedetto XVI. Quest'oggi ascolteremo la sua riflessione sul Salmo 136-135, il grande Allel, la grande litania di ringraziamento. È un rendere lode a Dio perché Dio è buono e perché è eterna la sua misericordia. Poi seguirà una riflessione di Maria Teresa proprio su questo concetto della misericordia, perché ci troviamo, ecco, in questo momento liturgico della Quaresima e spero possa essere utile, ecco, a tanti anche come momento di riflessione. Ecco, auguriamo a tutti un buon ascolto. Mercoledì 19 ottobre 2011. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei meditare con voi un salmo che riassume tutta la storia della salvezza di cui l'Antico Testamento ci dà testimonianza. Si tratta di un grande inno di lode che celebra il Signore nelle molteplici, ripetute manifestazioni della sua bontà lungo la storia degli uomini. È il Salmo 136 o 135 secondo la tradizione greco-latina. Solenne preghiera di rendimento di grazie, conosciuto come il grande Allel. Questo salmo è tradizionalmente cantato alla fine della cena pasquale ebraica ed è stato probabilmente pregato anche da Gesù nell'ultima Pasqua celebrata con i discepoli. Adesso sembra infatti alludere l'annotazione degli evangelisti. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Matteo 26:30 e Marco 14:26. L'orizzonte della lode illumina così la difficile strada del Golgota. Tutto il Salmo 136 si snoda in forma litanica, scandito dalla ripetizione antifonale «perché il suo amore per sempre». Lungo il componimento vengono enumerati i molti prodigi di Dio nella storia degli uomini e i suoi continui interventi in favore del suo popolo. E ad ogni proclamazione dell'azione salvifica del Signore risponde l'antifona con la motivazione fondamentale della lode, l'amore eterno di Dio. Un amore che, secondo il termine ebraico utilizzato, implica fedeltà, misericordia, bontà, grazia, tenerezza. È questo il motivo unificante di tutto il Salmo, ripetuto in forma sempre uguale, mentre cambiano le sue manifestazioni puntuali e paradigmatiche, la creazione, la liberazione dall'esodo, il dono della terra, l'aiuto provvidente e costante del Signore nei confronti del suo popolo e di ogni creatura. Dopo un triplice invito al rendimento di grazie a Dio sovrano, si celebra il Signore come colui che compie grandi meraviglie. La prima delle quali è la creazione, il cielo, la terra, gli astri. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce l'agire salvifico di Dio, ma è l'inizio stesso di quell'agire meraviglioso. Con la creazione, il Signore si manifesta in tutta la sua bontà e bellezza, si compromette con la vita, rivelando una volontà di bene da cui scaturisce ogni altro agire di salvezza. E nel nostro Salmo riecheggiano il primo capitolo della Genesi, il mondo creato e sintetizzato nei suoi elementi principali, insistendo in particolare sugli astri, il sole, la luna, le stelle, creature magnifiche che governano il giorno e la notte. Non si parla qui della creazione dell'essere umano, ma egli è sempre presente. Il sole e la luna sono per lui, per l'uomo, per scandire il tempo dell'uomo, mettendolo in relazione con il Creatore, soprattutto attraverso l'indicazione dei tempi liturgici. Ed è proprio la festa di Pasqua che viene evocata subito dopo, quando, passando al manifestarsi di Dio nella storia, si inizia il grande evento della liberazione dalla schiavitù egiziana, dall'esodo, tracciato nei suoi elementi più significativi: la liberazione dall'Egitto con la piaga dei primogeniti egiziani, l'uscita dall'Egitto, il passaggio nel Mar Rosso il cammino nel deserto fino all'entrata nella terra promessa. Siamo nel momento originario della storia di Israele. Dio è intervenuto potentemente per portare il suo popolo alla libertà. Attraverso Mosè, suo inviato, si è imposto al faraone, rivelandosi in tutta la sua grandezza, ed infine ha piegato la resistenza degli egiziani con il terribile flagello della morte dei primogeniti. Così Israele può lasciare il paese della schiavitù con l'oro dei suoi oppressori, a mano alzata. È il segno esultante della vittoria. Anche al Mar Rosso il Signore agisce con misericordia e potenza. Davanti ad un Israele spaventato alla vista degli egiziani che lo inseguono, tanto da rimpiangere di aver lasciato l'Egitto, Dio, come dice il nostro Salmo, divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Vi travolse il faraone e il suo esercito. L'immagine del Mar Rosso diviso in due sembra evocare l'idea del mare come un grande mostro che viene tagliato in due pezzi e così reso inoffensivo. La potenza del Signore vince la pericolosità delle forze della natura e di quelle militari messe in campo dagli uomini. Il mare, che sembrava sbarrare la strada al popolo di Dio, lascia passare Israele all'asciutto e poi si richiude sugli egiziani travolgendoli. La mano potente e il braccio teso del Signore si mostrano così in tutta la loro forza salvifica. L'ingiusto oppressore è stato vinto, inghiottito dalle acque, mentre il popolo di Dio passa in mezzo per continuare il suo cammino verso la libertà. A questo cammino ora fa riferimento il nostro Salmo, ricordando con una frase brevissima il lungo peregrinare di Israele verso la terra promessa. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Versetto 16. Queste poche parole racchiudono un'esperienza di 40 anni, un tempo decisivo per Israele, per lasciarsi guidare dal Signore, impara a vivere di fede. nell'obbedienza e nella docilità alla legge di Dio. Sono anni difficili, segnati dalla durezza della vita nel deserto, ma anche anni felici di confidenza nel Signore, di fiducia filiale. È il tempo della giovinezza, come lo definisce il profeta Geremia parlando a Israele a nome del Signore, con espressioni piene di tenerezza e di nostalgia. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto in terra non seminata. Geremia 2.2. Il Signore, come il pastore del Salmo 23 che abbiamo contemplato in una catechesi, per 40 anni ha guidato il suo popolo, lo ha educato e amato, conducendolo fino alla terra promessa, vincendo anche le resistenze e l'ostilità di popoli nemici che volevano ostacolare il cammino di salvezza. Nello snodarsi delle grandi meraviglie che il nostro Salmo enumera, si giunge così al momento del dono conclusivo, nel compiersi della promessa divina fatta ai padri. Diede in eredità la loro terra perché il suo amore per sempre, in eredità a Israele suo servo perché il suo amore è per sempre. Nella celebrazione dell'amore eterno del Signore si fa ora memoria del dono della terra, un dono che il popolo deve ricevere senza mai impossessarsene, vivendo continuamente in un atteggiamento di accoglienza, riconoscente e grata. Israele riceve il territorio in cui abitare come eredità, un termine che disegna, in modo generico, il possesso di un bene ricevuto da un altro, un diritto di proprietà che, in modo specifico, fa riferimento al patrimonio paterno. Una delle prerogative di Dio è di donare. E ora, alla fine del cammino dell'Esodo, Israele, destinatario del dono, come un figlio, entra nel paese della promessa realizzata. È finito il tempo del vagabondaggio sotto le tende, in una vita segnata dalla precarietà. Ora è iniziato il tempo felice della stabilità, della gioia di costruire le case, di piantare le vigne, di vivere nella sicurezza. Ma è anche il tempo della tentazione idolatrica, della contaminazione con i pagani, dell'autosufficienza che fa dimenticare l'origine del dono. Perciò il salmista menziona l'umiliazione e i nemici, una realtà di morte in cui il Signore ancora una volta si rivela come Salvatore. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore per sempre ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre. Thank you. questo punto nasce la domanda: come possiamo fare di questo salmo una preghiera nostra? Come possiamo appropriarci per la nostra preghiera di questo salmo? Importante la cornice del salmo. All'inizio e alla fine è la creazione. Ritorneremo su questo punto. La creazione come il grande dono di Dio del quale viviamo, nel quale Lui si rileva nella sua bontà e grandezza. Quindi, tener presente la creazione come dono di Dio è un punto comune per noi tutti. Poi segue la storia della salvezza. Naturalmente, noi possiamo dire questa liberazione dall'Egitto, il tempo del deserto, l'entrata nella Terra Santa e poi gli altri problemi sono molto lontani da noi, non sono la nostra storia. Ma dobbiamo stare attenti alla struttura fondamentale di questa preghiera. La struttura fondamentale è che Israele si ricorda della bontà del Signore. In questa storia ci sono tante valli oscure, ci sono tanti passaggi di difficoltà e di morte, ma Israele si ricorda che Dio era buono e può sopravvivere in questa valle oscura. Perché si ricorda? Alla memoria della bontà del Signore, della sua potenza, la sua misericordia vale in eterno. E questo è importante anche per noi. Avere una memoria della bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza. La memoria ci dice: Dio c'è, Dio è buono, eterna è la sua misericordia. E così la memoria apre, anche nell'oscurità di un giorno, di un tempo, la strada verso il futuro. È luce e stella che ci guida. Anche noi abbiamo una memoria del bene, dell'amore misericordioso, eterno di Dio. La storia di Israele è già una memoria anche per noi, come Dio si è mostrato, si è creato un suo popolo. Poi Dio si è fatto uomo, uno di noi, è vissuto con noi, ha sofferto con noi, è morto con noi. Rimane con noi nel sacramento e nella parola. È una storia, una memoria della bontà di Dio che ci assicura la sua bontà. Il suo amore è eterno. E poi, anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa, c'è sempre, di nuovo, la bontà del Signore. Dopo il periodo oscuro della persecuzione nazista e comunista, Dio ci ha liberati, ha mostrato che è buono, che ha forza, che la sua misericordia vale per sempre. E come nella storia comune, collettiva, è presente questa memoria della bontà di Dio, ci aiuta, ci diventa stella della speranza, così anche ognuno ha la sua storia personale di salvezza e dobbiamo realmente far tesoro di questa storia, avere sempre presente la memoria delle grandi cose che ha fatto anche nella mia vita, per avere fiducia. La sua misericordia è eterna. E se oggi sono nella notte oscura, domani Egli mi libererà, perché la sua misericordia è eterna. Ritorniamo al Salmo, perché alla fine ritorna la creazione. Il Signore così dice: dà il cibo a ogni vivente, perché il suo amore per sempre. La preghiera del Salmo si conclude con un invito alla lode. Rendete grazie a Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre. Il Signore è Padre buono e provvidente, che dà l'eredità ai propri figli ed elargisce a tutti il cibo per vivere. Il Dio che ha creato i cieli e la terra e le grandi luci celesti, che entra nella storia degli uomini per portare alla salvezza tutti i suoi figli, è il Dio che colma l'universo con la sua presenza di bene, prendendosi cura della vita donando il pane. L'invisibile potenza del Creatore e Signore canta nel Salmo, si rivela nella piccola visibilità del pane che ci dà, con il quale ci fa vivere. E così questo pane quotidiano simboleggia e sintetizza l'amore di Dio come Padre e ci apre al compimento neotestamentario e a quel pane di vita, l'Eucaristia, che ci accompagna nella nostra esistenza di credenti, anticipando la gioia definitiva del banchetto messianico nel cielo. Fratelli e sorelle, la lode benedicente del Salmo 136 ci ha fatto ripercorrere le tappe più importanti della storia della salvezza, fino a giungere al mistero pasquale, in cui l'azione salvifica di Dio arriva al suo culmine. Con gioia riconoscente celebriamo dunque il Creatore, Salvatore e Padre fedele, che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Nella pienezza dei tempi, il Figlio di Dio si fa uomo per dare la vita, per la salvezza di ciascuno di noi, e si dona come pane nel mistero eucaristico per farci entrare nella sua alleanza che ci rende figli. A tanto giunge la bontà misericordiosa di Dio e la sublimità del suo amore per sempre. Voglio perciò concludere questa, dice il Papa, questa catechesi, facendo mie le parole che San Giovanni scrive nella sua prima lettera, e che dovremmo sempre tenere presenti nella nostra preghiera. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. E termina così la catechesi del Santo Padre.
Dopo aver letto e commentato questo meraviglioso Salmo 136, che possiamo interpretare proprio come un'esplosione di gioia per questo grande attributo di Dio, cioè la sua divina misericordia. E nel Salmo abbiamo letto più volte: celebrate il Signore perché eterna è la sua misericordia. Ma le sono stati attribuiti tanti altri aggettivi, come misericordia incomprensibile, incommensurabile, misericordia insondabile, per cui la misericordia di Dio si è rivelata agli uomini in modi diversi. E oggi vorrei parlarvi dell'amore misericordioso del cuore di Gesù, che ci è stato rivelato attraverso una mistica suora spagnola, Josefa Menéndez, che è una donna vissuta nel Novecento, alla quale Gesù ha affidato una missione, appunto quella di far conoscere al mondo l'amore misericordioso di Dio di cui parlerà in uno dei suoi scritti Invito all'amore. È giusto per capire quanto Dio ci tenga a far conoscere all'umanità questo suo amore misericordioso. Ecco, ricordiamo che nel Novecento ci sono state altre due donne alle quali Gesù ha affidato il compito di far conoscere la sua divina misericordia. Una è Santa Faustina Kowalska, morta appunto a 33 anni, vissuta nei primi decenni del Novecento, e che è considerata la segretaria della misericordia di Dio. E l'altra è Madre Speranza, che ha fondato le Ancelle dell'amore misericordioso a Colle Valenza, vissuta anch'ella nel Novecento, però morta a 90 anni, per cui ha occupato tutto l'arco del Novecento. Ritornando alla nostra Josefa, diciamo che nacque il 4 febbraio 1890 a Madrid, primogenita di 5 figli, da genitori molto religiosi, e sin da piccola sentì la chiamata alla vita religiosa e si avviò appunto a seguire il suo Gesù. Il 24 febbraio del 1921, di sera, Gesù le apparve e le disse in modo esplicito: «Il mondo non conosce la misericordia del mio cuore. Voglio servirmi di te per farla conoscere. Ti voglio apostola della mia bontà e della mia misericordia. Ti insegnerò che cosa ciò significhi. Tu però dimenticati». E così l'11 giugno del 1921, pochi giorni dopo la festa del Sacro Cuore, Nostro Signore le disse: «L'unico desiderio del mio cuore è di imprigionarti, possederti nel mio amore, fare della tua piccolezza e fragilità un canale di misericordia per molte anime che si salveranno per mezzo tuo. Desidero che tu scriva e che tu conservi le mie parole. Verranno lette quando tu sarai in cielo. Non sono i tuoi meriti che mi inclinano a servirmi di te, ma voglio che le anime vedano come la mia potenza adoperi strumenti poveri e miseri». Ecco, Gesù ha chiamato Suor Josefa a rendersi strumento del suo amore e per mezzo suo salvare tante anime. Ecco, specifica Gesù come non va alla ricerca di persone che abbiano delle grandi qualità, che abbiano dei meriti, delle virtù, ma cerca persone molto semplici, sconosciute al mondo, persone che basta che dicano il loro sì a Gesù. Ecco perché noi non dobbiamo mai preoccuparci quando il Signore ci chiama per qualche missione, dovunque, in parrocchia, in famiglia. Non dobbiamo mai dire: ma noi non siamo capaci, non abbiamo le qualità. Dobbiamo sempre e soltanto dire il nostro sì, perché poi gli strumenti e i meriti saranno solo quelli del Signore nostro Gesù Cristo, così come ha risposto la sua mamma celeste, senza capirne il perché ha detto subito sì. E questo dobbiamo fare anche noi, così come ci sono stati di esempio sia la Madonna che Suor Josefa, ma tanti altri santi. E con il sì di Suor Josefa il disegno di Dio va delineandosi sempre più,
E Gesù sceglie Giosefa come vittima per le anime, specialmente per le anime consacrate, per cui la missione di Giosefa diventa duplice. Deve essere vittima, ma nello stesso tempo messaggera. In quanto vittima sarà chiamata ad identificarsi con Gesù e a partecipare da vicino alla sua dolorosa passione. Ella ne sosterrà i tormenti e le agonie in vario grado, in maniere diverse, ma generalmente in modo sovrumano. Giosefa deve espiare per i peccati e per i peccatori singolarmente designati. Subirà le giuste pene dei loro delitti, come malattie, prove di ogni sorta e talora anche persecuzioni del demonio, di cui diverrà lo zimbello. E la sua missione la mette in stato di continua immolazione. Nostro Signore non glielo nasconde. Le dice il 9 gennaio 1921: «Ama, soffri, obbedisci, e così potrò realizzare in te i miei disegni, e riguardo a te vivrai nella più completa e profonda oscurità, perché sei la vittima che io ho scelto. Stai tranquilla, non cercare né riposo né sollievo, è il mio amore che ti sosterrà». E Gesù, benché padrone assoluto, rispetta il libero arbitrio delle sue creature. Le dice: «Vuoi tu?» E Giosefa accetta con grande generosità. Dirà in seguito: «Mi sono offerta al suo servizio perché disponga di me a suo piacere». Il Signore fa conoscere a Giosefa quanto sia immenso il suo amore misericordioso per le anime e quanto sia ancora più grande il suo dolore per la perdita dei peccatori. E questo amore viene avvertito da Suor Giosefa in modo così intenso che riceve una forza sovrumana di sopportazione di tutte le sue pene, che descrive molto bene in questo passo. E dice: «Da una ventina di giorni l'anima mia si sente attratta a soffrire. In passato tutto mi faceva paura. E quando Gesù mi diceva di avermi scelta per vittima, provavo un fremito in tutto l'essere. Ora è l'opposto. A giorni soffro tanto che se Egli non mi sostenesse non potrei vivere, perché patisco in tutte le membra. Nonostante ciò, l'anima mia vorrebbe sopportare ancora di più per Lui, benché la natura opponga talvolta resistenza. Quando comincio a provare questi dolori, tremo e indietreggio istintivamente, ma nella volontà c'è una forza che accetta, che vuole, che desidera soffrire di più. Se in quel momento mi si offrisse o di andare in cielo o di continuare a patire, preferirei mille volte restare in terra per consolare il cuore divino, benché arda dal desiderio di unirmi a Lui. Capisco che è Gesù che mi ha cambiata così. E Giuseppa qui ha perfettamente ragione. Quella forza non è la sua, ma viene da Gesù, anzi è la stessa forza di Gesù che la investe. Mentre egli le comunica i suoi sentimenti, i suoi desideri e i suoi dolori. E le dice: siccome tu sei pronta a soffrire, soffriamo insieme. E le dà la sua croce. A volte le si presenta con la sua croce e l'appoggia sulle spalle di Giosefa, dicendole: voglio che tu sia il mio cireneo, mi aiuterai a portare la mia croce. Accostati a me, le dice, riposa sul mio cuore e prendi parte alla sua amarezza. Mi fece avvicinare al suo cuore e l'anima mia fu ricolma di una tale angoscia e di tale amarezza che non posso spiegarlo. Gesù mi disse: voglio che tutto il tuo essere soffra per guadagnarmi delle anime. C'è un'anima che mi offende. Non temere di sentirti sgomenta. Aiutami a portare la croce fino a che quell'anima non conosca la verità. Proprio perché Sor Giosefa si era offerta per la salvezza dei peccatori e voleva strapparne molti all'inferno, il demonio le si scagliò contro e ne fece il suo zimbello e cercherà di ingannarla con tutti i mezzi, trasformandosi addirittura in angelo di luce, a volte martirizzandola per farla deviare da quel cammino in cui gli strappa tante anime. Ma Giosefa accetta anche questo tipo di tribolazioni e anche se affranta e sfinita, ogni sofferenza per salvare le anime gli appare alla fine sempre ben poca cosa. La Madonna infatti le va in suo soccorso e le dice: mentre tu soffri, l'azione del demonio su quell'anima è meno forte. E questo basta, Suor Giosefa, per non scoraggiarsi durante il momento della sofferenza. E ancora la Madonna le dice: tu soffri per riposare Gesù, e ciò non basta per darti coraggio? E Giosefa va avanti con amore nell'offerta delle sue sofferenze.
Bene, carissimi, dopo questa bellissima riflessione che Maria Teresa ci ha proposto su Josefa Maria Menéndez, una religiosa mistica spagnola, ecco, con questo messaggio bellissimo della misericordia di Gesù, ringraziamo tutti quanti voi per l'ascolto e vi chiediamo, ecco, una preghiera anche per noi. Noi preghiamo per voi ed uniti in questa preghiera vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di marzo, a Dio piacendo. Ave Maria a tutti.
Perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice. Perché ci doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.